Siamo proprio all'inizio del Vangelo di Luca, l'Evangelista che ci accompagnerà in questo anno liturgico. E subito all'inizio, proprio nei primi versetti del primo capitolo, abbiamo sentito come prima parte di questa pagina, Luca dice le sue intenzioni, dice come è arrivato a scrivere quello che poi noi abbiamo imparato a chiamare Vangelo. Vangeli non esistevano come genere letterario fino a quando Marco innanzitutto e poi tutti gli altri hanno scritto questi libri. E dice appunto le sue intenzioni, cosa l'ha spinto a scrivere il Vangelo. Poi la scelta della liturgia ci fa fare tre capitoli in avanti, un salto di tre capitoli, e in quel tempo noi arriviamo addirittura al capitolo quarto. Quindi la prima parte di questa pagina, gli inizi del Vangelo. Poi di mezzo ci sarebbero tutti i racconti dell'infanzia di Gesù, l'annunciazione, la nascita, i pastori, la notte santa, la presentazione al Tempio e via di seguito, le realtà che noi abbiamo vissuto passo passo nel tempo di Natale. E poi Gesù da grande, a 30 anni, ritorna al suo paese. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito. Ecco, questi, per capire appunto questa pagina, queste sono le indicazioni così molto semplici ma importanti per addentrarci in ciò che la parola di Dio oggi ci rivolge. E appunto il protagonista è proprio la parola. La parola qui, perché Luca ci dice come ha scritto questa parola. Gesù nella sinagoga dirà che oggi questa parola si è compiuta, ma anche la lunga pagina della prima lettura ci ha descritto la parola che viene finalmente presa in mano dal popolo di Israele, viene letta in tutta una giornata e suscita reazioni diverse. Il sacerdote Esdra si mette insieme poi a tutti i Leviti a convocare l'assemblea degli uomini, delle donne, di quanti erano capaci di intendere, e legge a brani distinti insieme ai Leviti appunto questa parola. Cos'era successo? Che al ritorno dall'esilio il popolo di Israele ha ripreso la sua esistenza. Pensiamo a cosa è stato ad esempio per l'Italia dopo guerra, la ripresa, il desiderio di fare di mettere a posto tutto il paese bombardato, tutte le case distrutte. Così è avvenuto più volte anche nella storia del popolo di Israele. Dopo le guerre, dopo l'esilio, dopo la lontananza dalla patria, si ritorna con la voglia di fare, con la voglia di sistemare le case, il tessuto anche relazionale e comunitario. Si sistema anche il Tempio. E proprio nei lavori di ristrutturazione del Tempio succede quella che nella Bibbia è una scoperta grandissima, cioè nel 422, quindi quasi 500 anni prima della narrazione della sinagoga di Nazareth, il popolo, coloro che erano addetti alla sistemazione, riscoprono il rotolo della legge, cioè la parola di Dio, per intenderci, che per anni era stata segregata nello sgabuzzino. E non è una cosa da poco, se ci pensiamo. Ecco perché per leggere di nuovo a tutto il popolo questa parola dimenticata si organizza tutta quella giornata, che è scandita proprio in tutti i suoi passaggi, anche con le reazioni che la gente, che il popolo ha, ascoltando questa parola da troppo tempo dimenticata. E allora abbiamo sentito che si costruisce una sorta di palco, in ebraico è il mappo, su cui si mette Esdra e poi Leviti, e si apre il rotolo della scrittura, la si legge a brani distinti, i Leviti lo commentano, e come si inizia a leggere tutto il popolo si mette in piedi, poi si mette in ginocchio, poi alza le mani, poi si mette a piangere, poi dice tutti insieme l'Ame. Per dire sì, è questa la parola che noi abbiamo dimenticato, ma che adesso deve essere dentro il tessuto della ricostruzione, del ripartire che noi stiamo operando. E poi una festa che va condivisa per tutti. Bisogna mangiare carni grassi e vini e dolci, cioè il senso della festa, e addirittura mandare porzioni anche a chi non ha nulla di pronto, cioè una festa contagiosa. È una parola che smuove e che fa comunità, è una parola che diventa solidarietà. Vedete la forza della parola? Anche là dove appunto ci sono delle dimenticanze, la parola arriva poi e potremmo dire mette ordine. Ecco, questa dimensione dell'ordine che è sottolineata proprio anche in quello che ci ha detto l'Evangelista Luca, sia nella prima parte, quando ad esempio dice molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti tra noi. Settimana, un po' meditando anche qui sacerdoti questa pagina, mi dicevo, ma perché l'Evangelista sente di scrivere questa espressione? Con ordine. E non è finita, perché? Perché poi dice, dal momento che molti con ordine hanno scritto questo, ho deciso anch'io di fare delle ricerche e di scrivere per te un racconto ordinato, illustre Teofilo. Vedete che c'è un'insistenza sull'ordine, con ordine e un racconto ordinato. E poi, se ci pensiamo, quando Gesù, e qui c'è il passaggio, il salto appunto dei tre capitoli di cui vi dicevo, nella sinagoga si mette a leggere, che cosa annuncia da parte del profeta Isaia? Lo Spirito su di me mi ha mandato a portare dentro annuncio ai poveri, a proclamare prigionieri la liberazione, ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi. Cosa è venuto a fare Gesù? A riportare un ordine. Lo vedete? Perché? Perché è normale che uno muoia in prigione. Uno sbaglia nella vita, certo, ma l'ordine della vita sarebbe quello di vivere nella libertà. È normale che qualcuno abbia tanto e molti abbiano niente o poco? No. Allora, a portare ai poveri il lieto annuncio. Chi non ci vede più, a portare ai ciechi la vista. Vedete che c'è un ristabilimento, potremmo dire, dell'ordine, quell'ordine che era andato perduto, quell'ordine che noi vediamo quando non c'è più ci fa problema. Cosa succede quando nel nostro corpo non c'è più ordine? Che una cellula fa di testa sua e impazzisce. Lo sappiamo cosa avviene. Il corpo ha un ordine, un ordinamento. Quando qualcuno fa di testa sua, qualcosa fa di testa sua, arriva il tuo braccio. È una cellula impazzita. Appunto, non c'è più ordine. È normale partire a costruire una casa dal tetto, normalmente dalle fondamenta. È normale attendersi un frutto da un albero senza averlo piantato o curato. No. Cioè, vedete, c'è un ordine inscritto nelle cose, nella nostra corporeità, nella nostra vita. Allora l'ordine non è solo la fisima della mamma sclerotica che dice al figlio metti in ordine la stanza, hai ordinato i libri, hai fatto... Ma è una dimensione irrinunciabile nella nostra vita, nella nostra corporeità, anche nelle nostre giornate. Non vi pare che il nostro mondo ha un po' bisogno di rimettere ordine, confondere il giorno con la notte, il maschio con la femmina? C'è un po' di disordine in giro, non vi pare? Ecco, l'ordine. Sant'Agostino non a caso scriveva serva ordine e tordo servavit te. Conserva l'ordine e l'ordine conserverà te. Non era scemo quello, era anche santo per giunta. Cioè, conserva l'ordine. C'è l'ordine del giorno e della notte, il ritmo della ferialità e della festa, il vestito bello, quello meno. Cioè, sono le cose che non abbiamo smarrito, che però poi come un boomerang ci ritornano contro. C'è un ordine nelle cose, nella vita, nel cuore. Ma anche laddove c'è disordine, il Signore ha una parola di speranza e di benevolenza. Abbiamo sempre detto che noi siamo stati creati per Dio, da Dio, eccetera. Ma qui questo Vangelo ci dice, Dio esiste per me. Dio esiste per amore mio. Questa è la differenza grande. Cioè esiste anche per i miei disordini, perdersi gli episodi del mio cuore, delle mie idee, della mia vita. Ecco, questo Dio è proprio per me. Ecco l'anno di grazia del Signore, l'anno di misericordia. Vuol dire che per quanto tu possa essere sbagliato, non sei mai così sbagliato perché Dio non ti voglia bene. Per quanto la tua vita sia anche disordinata, e ripeto, tutti noi abbiamo bisogno di rimettere un po' ordine nelle nostre esistenze, ecco però per quanto lo sia, Dio è sempre lì pronto per te. Dio fa il primo passo, Dio si sbilancia, Dio non scappa un tare come contiamo noi. Dio gioca in perdita amando l'uomo, lo sappiamo, e la perdita suprema sarà la croce di suo figlio. Ma proprio per questo Dio è per noi, Dio è per me. Vedete allora questo anno di grazia. Gesù è l'oggi della misericordia, è l'oggi di Dio. Ecco perché si conclude, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. È un messaggio bello questo, certamente. Eppure non è facile da accogliere, perché subito dopo sapete come continua questo Vangelo. E prendono Gesù e gli dicono, chi credi di essere? Via! E vogliono buttarlo giù dal precipizio. Eppure ha portato il messaggio più bello di tutta l'esistenza. Dio è per me. Dio entra anche nei miei disordini, nel mio caos, ma Dio è per me perché questa bontà, questa misericordia. Gesù, appunto, è l'oggi di